Già molti esploratori avevano percorso l'Africa prima di lui, ma solo con Henry Morton Stanley il continente più vicino all'Europa e allo stesso tempo meno conosciuto diventò apertamente oggetto dell'interesse delle grandi imprese industriali dell'epoca. Stanley fu un pioniere, anche se non fu il primo. Stanley seppe far intravedere le immense ricchezze dell'Africa e l'uso che lo sviluppo industriale poteva farne. Ma Stanley fu anche un personaggio controverso. Secondo i suoi detrattori, fu una specie di Zelig, che seppe sempre assumere il comportamento giusto, la posizione adatta, a seconda della circostanza. Questa parte della sua personalità è testimoniata anche dal nome, anzi dai nomi e dalle nazionalità che assunse nella sua vita. Nacque nel 1841 a Denbigh, una cittadina del Galles, con il nome di John Rowlands. Non conobbe mai il padre e sua madre lo abbandonò in un orfanotrofio all'età di 6 anni, dove rimase fino a 15. A 17 anni si imbarcò per l'America, pagandosi il viaggio lavorando sulla nave. Approdò a New Orleans, dove conobbe un facoltoso commerciante di nome Henry Stanley, che lo trattò come un figlio e, in segno di gratitudine, alla sua morte ne assunse il nome. Stanley si sentiva americano. In Inghilterra aveva abbandonato la sua condizione di povertà e un'esistenza che lo avrebbe condannato all'anonimato. L'America lo aveva accolto e si preparava ad offrirgli opportunità inaspettate. Nella guerra di secessione combatté su entrambi i fronti. Poi, nel 1865, iniziò a scrivere qua e là sui giornali. Seguì una spedizione contro i Pelle Rossa, si trovò ad essere corrispondente di guerra in Abissinia per assistere a una campagna dell'esercito inglese e fu il primo a trasmettere al mondo la notizia della presa di Magdala. Per cui nel 1867 il New York Herald decise di assumerlo e di mandarlo a Creta, poi ad Aden e in Spagna. E infine gli propose l'impresa che cambierà la sua vita: ritrovare il medico, missionario, esploratore scozzese David Livingstone, ormai dato per disperso in Africa. Era l'anno 1869 e da allora per Stanley arrivò un successo dopo l'altro. Il viaggio nell'Africa inesplorata per ritrovare Livingstone durò 236 giorni, per un percorso che nessuno aveva mai tentato prima di lui. L'intero corpo di spedizione era composto da quasi 200 persone e venne diviso in 5 carovane. Le prime 4 furono mandate in avanscoperta per preparare gli alloggiamenti e raccogliere notizie. Stanley partì invece con la 5ª, composta da un aiutante bianco, l'inglese Shaw, 28 portatori, 12 ascari, l'interprete arabo, un sarto, un cuoco, 17 asini, 2 cavalli e un cane. Ma il clima, l'acqua e la terra si rivelarono da subito impietosi. I cavalli morirono presto, così come gli asini e il cane, abbeveratisi in una pozza limpida ma evidentemente infetta. Stanley non si arrese e nel 1871 a Ujiji incontrò finalmente Livingstone. Gli allungò la mano e pronunciò la celebre frase «Dr. Livingstone, I presume». Ma sarà proprio vero che dopo quasi un anno di peregrinazioni, fatiche, privazioni, caldo, umido, insetti, animali feroci, tribù nemiche, Stanley si sia comportato come un perfetto lord inglese che incontra al club un suo simile? Lo abbiamo chiesto a Tim Gill, scrittore, che per primo ha avuto accesso alla collezione di lettere, diari e documenti di Stanley conservati al Royal Museum di Bruxelles e che da poco ha pubblicato una biografia sull'esploratore. Mr. Gill, la famosa frase «Dr. Livingstone, I presume», che Stanley riporta nei suoi articoli, secondo lei è vera?
It was a very clever idea to make that up because it became a world famous question.
È stata un'idea molto furba, visto che divenne una frase famosa. Stanley era un ragazzo molto povero e crebbe in un orfanotrofio, una struttura orribile dove i bambini poveri venivano messi all'epoca della regina Vittoria e i bambini dovevano lavorare con incarichi molto umili. E quindi Stanley si chiese cosa avrebbe potuto dire un gentleman. Cosa avrebbe detto un ufficiale dell'esercito? Cosa avrebbe detto una persona elegante e ricca quando avesse incontrato Livingstone nel centro dell'Africa. E così pensò di domandare quello che un gentleman inglese avrebbe chiesto, e cioè, «Dottor Livingstone, presumo». Una domanda molto precisa, molto educata, ma naturalmente non era possibile che, incontrando una persona nel centro dell'Africa, lontano da occhi pubblici, dopo anni di ricerche, si potesse dire una frase del genere. Avrebbe potuto dire «Dio mio, finalmente ti ho trovato» o qualcosa di simile che esprimesse una qualsiasi emozione, sorpresa, entusiasmo, incredulità, soddisfazione. Così questa domanda così antiquata, rigida, poco spontanea, è molto probabilmente falsa. Anche perché non è mai menzionata nei suoi diari e Stanley buttò via, stracciò le pagine del suo diario dove avrebbe dovuto esserci. E Livingstone scrisse molte lettere dopo che Stanley l'aveva trovato e in nessuna di queste viene menzionata quella domanda, mentre viene riportato quello che i servitori africani dissero, e cioè urlarono «Sta arrivando un inglese!» Anche se in effetti Stanley fingeva di essere americano, ma se tu dici qualcosa, se tu registri qualcosa nelle tue lettere come le parole degli africani «un inglese sta arrivando», dovresti scrivere ovviamente anche una domanda così eccezionale come «Dottor Livingstone, presumo», se veramente fosse stata pronunciata. Quindi non c'è nessuna prova che sia stata pronunciata prima che Stanley spedisse il suo articolo al New York Herald e lo spedì 6 mesi dopo aver incontrato Livingstone. Quindi ebbe 6 mesi per pensare a cosa avrebbe voluto dire.
And he sent that dispatch to the New York Herald 6 months after he met Livingstone. So he had 6 months to think up what he wanted to say.
Ma allora come distinguere tra gli scritti di Stanley la verità dalla fantasia?
I think you see there are several things about this.
Penso che ci sia qualche considerazione da fare a riguardo. Una di queste è che quando una persona scrive delle informazioni diverse su un libro rispetto a quelle riportate in un diario, penso che il diario sia sempre più affidabile. Il diario è la prima cosa che qualcuno scrive e non è scritto di solito per mostrare alla gente. Il diario è più attendibile. È vero inoltre che molte cose sono scritte anche nelle lettere e bisogna verificare che le stesse cose coincidano con quello che è riportato nel diario. Inoltre, per valutare la veridicità delle informazioni, bisogna considerare anche che altre persone hanno viaggiato con Stanley e hanno tenuto un diario, non sempre, ma quando accade si può controllare e confrontare quello che hanno scritto gli altri viaggiatori. Io ho deciso, dopo aver esaminato molte lettere di Stanley, quando credere in lui e quando non credergli. Ma hai ragione, è molto difficile distinguere la verità. Tutti i viaggiatori, Stanley non è il solo, cercano di costruire delle storie più avvincenti. E anche oggi gli scrittori di viaggio non sono completamente attendibili. Vogliono sempre inventare delle storie forse migliori di quello che è davvero successo.
And even today travel writers are not, I think, terribly reliable. They always want to make up a story where one perhaps didn't actually happen.
Insomma, Stanley calcò la scena proprio nel momento in cui il mondo aveva bisogno di un uomo con le sue caratteristiche, con le sue ambizioni, con la sua disponibilità a ottenere il successo anche con un'attività rischiosa che lo avrebbe tenuto lontano dal mondo civilizzato per lunghi periodi. Nei suoi scritti, che oltre agli articoli per il suo giornale divennero anche libri e furono degli autentici bestseller dell'epoca, si respira il clima di una penetrazione violenta, oltre che nella vegetazione africana, anche in società e sistemi sociali che spesso tentavano di respingerlo. Come in questo passaggio, scritto da Stanley a Bagamoyo, la cittadina dell'odierna Tanzania, dalla quale la spedizione partì.
Comunque possano considerare i meriti del mio racconto le persone che se ne stanno a casa, accanto al fuoco, sdraiate su una soffice poltrona, credo che i viaggiatori futuri apprezzeranno i miei metodi e ne trarranno lezioni utili per il futuro. Il 21 marzo, precisamente 73 giorni dopo il mio arrivo, la quinta carovana, comandata da me stesso, cominciò la marcia verso Ponente. Pensavamo soltanto avanti. Spiegata la bandiera americana, portatori, animali, soldati, si allinearono e demmo un lungo dolce addio alla vita civilizzata, all'oceano azzurro e alla sua via aperta verso la patria. A solennizzare la nostra partenza ci fu una salva di fucileria. La spedizione era stata allestita con cura. Oltre a perline, sapone, medicine e viveri, avevamo armi a sufficienza, fucili a retrocarica, revolvere, moschetti, palle, pallini e polvere.
Ma oltre al successo di aver ritrovato David Livingstone, a Stanley fu riconosciuto il merito di alcune notevoli scoperte geografiche. Grazie a lui si riuscirono a disegnare le mappe dell'immensa foresta pluviale che copre il bacino del fiume Congo, una regione che già allora fu considerata un ricchissimo sistema idrografico, abbondante di materie prime e di legname pregiato, tanto che nel 1874, con l'appoggio congiunto del Daily Telegraph e del New York Herald, Stanley partì per la seconda spedizione africana. In 2 anni attraversò l'Africa, da Zanzibar, sulla costa orientale, a Boma, sulla costa occidentale. Il resoconto completo di tale viaggio venne pubblicato in 2 volumi arricchiti da carte geografiche ed incisioni, pubblicato nel 1879 e intitolato sinteticamente Attraverso il continente nero. Nella sua prima pagina, il 17 novembre 1874, Stanley annota:
la spedizione anglo-americana per la scoperta delle sorgenti del Nilo e del Congo oggi ha marciato da Bagamoyo verso l'interno. Ero lieto di liberarmi dei guai e delle seccature che assillano il viaggiatore all'inizio della marcia. Il sole coceva e sembrava bruciare attraverso i nostri elmetti coloniali. Castor, il nobile mastino, è morto a 1 miglio da Kikoka. I nobili soldati Wanguwana, che avevano preteso l'anticipo della paga di 1 anno, si sciolsero come cera sotto il sole intenso e parvero ben più umani in confronto agli sciocchi pazzi e sfrenati che avevano stupefatto Bagamoyo. Il nostro battello Lady Alice ci ha reso un servizio magnifico nella traversata del fiume Kingani. L'intera spedizione lo ha varcato in 2 ore.
La scoperta del corso del fiume Congo fu anche una scoperta, da un certo punto di vista, deludente, perché questo immenso corso d'acqua è navigabile solo dall'odierna Kisangani all'odierna Kinshasa, quasi 2000 chilometri. Da qui al mare, circa altri 250 chilometri, per un dispetto della natura, il fiume non è più navigabile a causa di spettacolari rapide. Per rendere la sua esplorazione una scoperta commerciale utile, Stanley doveva quindi trovare il modo di far arrivare al mare le preziose merci dell'entroterra. È qui, di fronte a questo problema apparentemente irrisolvibile, che Stanley colleziona il terzo nome della sua vita. Per gli indigeni locali diventa Bula Matari, cioè l'uomo che spacca le montagne. Perché per aprire una strada dal Pool Malebo, oggi Stanley Pool, un vero e proprio lago formato dall'immensa quantità d'acqua portata dal fiume fino al mare, fece spaccare le pietre alla popolazione locale in modo da tracciare una strada. Mentre le rapide del fiume naturalmente sono ancora oggi uno spettacolo sublime.
Oggi, sulle due sponde opposte del Pool Malebo, ci sono 2 grandi città, le 2 capitali più vicine del mondo, solo qualche chilometro di distanza, Kinshasa e Brazzaville. Quest'ultima è l'odierna capitale dell'ex Congo francese, oggi Repubblica del Congo. Quando vi arrivò Stanley, le 2 città non esistevano ancora. Lo spettacolo era primordiale, selvaggio. L'unico contributo della tecnologia erano le piroghe dei pescatori, scavate in un unico grande tronco. Sotto quei rudimentali scafi di legno grezzo scorrevano miliardi di metri cubi di acqua. Una potenza strabiliante, un'energia quieta che qui, nel pool, sembra riposare, sembra invitare i pescatori a gettare le loro reti e ad attendere che si riempiano di pesci. Quella immensa distesa d'acqua è come un gigante buono, ma irascibile. Se sprigionasse la sua forza, inghiottirebbe quegli esili fuscelli, le piroghe, che oggi, come allora, galleggiano su quelle acque calme. Poco più a valle si comprende quale energia riposi in quelle acque. Il pool si stringe, il letto del fiume diventa angusto, le due sponde si avvicinano e quei miliardi di metri cubi d'acqua vengono forzati in una sorta di collo di bottiglia, una gola di rocce aguzze. Il fiume dapprima forma pericolosi mulinelli sui quali vorticano luminosi grovigli di bianchi gigli acquatici che poco prima navigavano placidi sulla superficie. Cerca di resistere il fiume, le sue acque si impennano, esplodono in spruzzi violenti. È come se sotto il pelo dell'acqua il gigantesco dio del fiume fosse agitato dalle convulsioni. Il fiume sembra una cosa viva, mugghia, urla, resiste e infine cede alla forza di gravità e procede verso il mare, la sua meta. Qui, in questo punto, il fiume ha affermato se stesso, la sua natura, non si è piegato all'uomo.
Due anni dopo questa spedizione, Stanley ritornò nell'immenso territorio che aveva attraversato, stavolta con il compito di organizzarlo a profitto di re Leopoldo II, re dei Belgi, e dell'Associazione Africana Internazionale. Questa missione lo impegnò dal 1879 al 1884. Tale incarico però offuscò irrimediabilmente la figura di Stanley, proprio per la spietatezza e la crudeltà del suo mandante, re Leopoldo del Belgio, un sovrano che amministrò il Congo come se fosse un suo personale territorio, che sfruttò selvaggiamente le risorse del paese e soprattutto violò sistematicamente i diritti umani dei nativi, riducendoli non solo in schiavitù, ma ricorrendo anche alle mutilazioni degli arti, alle fustigazioni, alle deportazioni e alle torture. Il ruolo di Stanley in tutto questo non è mai stato stabilito con chiarezza e sulle ombre che si allungano sulla sua personalità e sulle responsabilità di Stanley abbiamo chiesto a Tim Gilles quali sono le maggiori scoperte o novità che ha potuto riscontrare leggendo le collezioni di lettere, diari e documenti conservati al Royal Museum di Bruxelles, che riguardano proprio anche il carteggio tra re Leopoldo II e Stanley.
Well, I think there are really three very interesting discoveries.
Penso che siano tre le scoperte molto interessanti. La prima è sul carattere di Stanley. Qualcuno ha scritto in precedenza che Stanley era un uomo duro di cuore e non aveva una vera e propria relazione con nessuno. Bene, io penso che questo sia completamente falso, perché le lettere alla moglie e le lettere della moglie a lui provano che la loro era una bella coppia. E inoltre Stanley fu un padre eccezionalmente amorevole con suo figlio adottivo. Questa è stata un'importante scoperta. La seconda scoperta importante è stata che molto spesso Stanley esagerava nel raccontare le sue imprese al fine di costruire una storia più interessante per il giornale. I suoi incontri ostili con gli africani, che erano spesso conditi con spari, non erano in realtà così. Molto spesso erano molto, molto meno cruenti, ma pensava, dal momento che era stato in precedenza il giornalista che aveva raccontato in America la guerra contro i Pelle Rossa, che le storie sanguinose avrebbero avuto più successo. Credo che abbia fatto lo stesso errore in Africa. Ma la scoperta più importante che ho fatto è che Stanley non ha stipulato i trattati con i capi congolesi dando la terra a re Leopoldo. I trattati che Stanley fece con i capi erano infatti solo affitti, concessioni. Egli pagò dei soldi ed ebbe il diritto di commerciare e costruire case, ma erano comunque contratti limitati. Egli non tentò di ottenere la terra e non la diede a Leopoldo. Successe invece che Leopoldo scrisse che non era contento di questi trattati stipulati da Stanley e voleva altri accordi che gli concedessero tutto, i pieni poteri. E quando Stanley si rifiutò, Leopoldo nominò un altro negoziatore, un generale britannico di nome Goldsmith. E i contratti che furono stipulati lo furono in gran parte quando Stanley non era più in Congo, e furono stipulati in tempo breve. Gli accordi di Stanley furono distrutti, ad eccezione di uno o due che io ho visto, e né uno né l'altro concedeva la terra a qualcuno.
There were only two in existence, and neither of them, these existing ones, gave the land to anybody.
Quindi è storicamente sbagliato, ad esempio, associare la figura di Stanley a quella del personaggio descritto in Cuore di Tenebra da Joseph Conrad, cioè collegarlo al brutale e misterioso Kurtz, che ispirò anche il film Apocalypse Now di Francis Ford Coppola.
Stanley was not a brute. He was not a particularly brutal man. The problem was that very few explorers wrote truthfully about Africa.
Stanley non era un bruto, non era un uomo particolarmente crudele. Il problema è che pochi esploratori scrissero la verità riguardo all'Africa. La tratta degli schiavi aveva reso tutti i viaggiatori molto impopolari agli occhi degli africani. Il risultato era che erano spesso attaccati e rispondevano quasi sempre sparando e uccidendo per non essere a loro volta uccisi. Stanley raccontò tutto questo, mentre altri che non fecero come lui hanno ora una reputazione migliore. Riguardo invece al collegamento tra la figura di Stanley e Mr. Kunst, questa è davvero una sciocchezza. Si è supposto che Stanley abbia consegnato la popolazione del Congo a re Leopoldo e alle sue atrocità, ma questo non è vero. Stanley andò in Congo lavorando per re Leopoldo per aprire delle stazioni commerciali e far costruire strade, ed è quello che effettivamente fece. Ma alla fine Leopoldo lo richiamò in Europa. Quando iniziarono le atrocità in Congo, era la metà degli anni 90 dell'Ottocento. Stanley aveva lasciato definitivamente il Congo a metà degli anni 80, almeno 10 anni prima, e Mr. Dunlop, l'uomo che inventò i pneumatici, fece la sua invenzione dopo che Stanley lasciò il Congo, quindi non c'era pressione sui congolesi per raccogliere la gomma quando c'era Stanley. I terribili lavori forzati e il taglio delle mani e tutte le terribili cose che avvennero dopo la partenza di Stanley e l'invenzione di Dunlop della camera d'aria, che rese la gomma molto molto preziosa e che rese ricco re Leopoldo. Ma Stanley non può essere accusato di ciò che successe quando lasciò il Congo. Non è giusto.
But Stanley can't be blamed for what happened after he left the Congo. It's just not right.
Quando Stanley tornò in Occidente, era l'eroe del momento. I suoi libri e i suoi articoli destavano l'interesse di milioni di lettori sulle due sponde dell'Atlantico. E mentre la sua fama era all'apice, nel 1887, venne ingaggiato per una nuova impresa, trarre in salvo l'esploratore Emin Pasha, un tedesco al servizio del governo egiziano nella provincia di Equatoria, nel Sud Sudan, invasa dalle truppe del Mahdi. Stanley risalì il corso del fiume Congo e del suo affluente Aruwimi e raggiunse, nell'aprile 1888, Pasha sulle rive del lago Alberto. Durante quest'ultima impresa, Stanley fece altre determinanti scoperte geografiche. Individuò la catena montuosa del Ruwenzori e il lago Edoardo. In Europa era ormai una personalità. Sposò una pittrice, Dorothy Tennant, e adottò un figlio, Denzil. Si sedette in Parlamento come unionista nel 1895 e fu nominato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Bagno nel 1899, diventando Sir Henry Morton Stanley. Morì nel 1904, mentre l'Europa si indignava, grazie al lavoro di un giornalista americano, delle atrocità commesse in Congo, proprio su quel fiume che lui aveva aperto ai commerci e ai sovrani del vecchio continente. Sulla lapide della sua tomba, che si trova nella contea di Surrey, nella chiesa di San Michele, sono narrate le sue gesta. E la sua figura continua ad oscillare tra chi lo ammira e lo difende e chi invece lo ritiene responsabile, almeno in parte, della successiva massiccia spoliazione dell'Africa.